buonasera, benvenuti. Iniziamo, trovate sul foglietto il canto Servo per amore. Iniziamo con questo.
Anche a situazioni morte, e mediteremo quindi la
la seconda sera, domani, la risurrezione di Lazzaro, e poi accoglieremo l'invito a vivere una relazione col Signore nel quotidiano, una vita nuova, passando attraverso, per la terza serata, attraverso la meditazione su quel monogramma IHS, Jesus Hominum Salvator, che è diventato anche il monogramma della Compagnia di Gesù, e ci sarà poi illustrato convenientemente da Padre Verrasta. Quindi possiamo dire che il titolo generale di queste serate riguarda non il ricordo di una morte, ma piuttosto l'invito a una resurrezione. Possiamo dire che il titolo generale potrebbe essere questo: una vita nella luce del risorto. All'inizio della seconda pagina che avete, una piccola annotazione di metodo che vi sarà data ogni sera. Il ritiro non è di per sé un'occasione di un aggiornamento teologico o biblico. Il ritiro è soprattutto un'occasione per creare un momento di riflessione davanti al Signore. Stare in compagnia di Gesù non significa diventare gesuiti, ma significa stare in compagnia del Signore. E questo è uno dei due scopi principali di ogni ritiro: stare in compagnia del Signore. L'altro scopo è quello di approfittare di questo incontro per mettere un po' di ordine nella propria vita. Ci potremmo allora, all'inizio di questo ritiro, magari quando avremo un momento di riflessione poi dopo, possiamo chiederci: che cosa mi aspetto? Che attese nutro all'inizio di questo ritiro? Gesù, quando ha incontrato i discepoli del Battista, che hanno incominciato a seguirlo, dice il Vangelo, si è girato verso di loro e ha chiesto: che cosa cercate? Immaginiamo che Gesù ci faccia questa domanda: che cosa cerchi? A Maria Maddalena, che l'ha visto senza riconoscerlo dopo la risurrezione, chiede: chi cerchi? Cosa risponderemmo? Ecco, per arrivare dentro di noi il desiderio del Signore di stare bene, il Salmo 63, che trovate nel riquadro, seconda pagina del foglio. Le parti in meretto potranno essere pregate dalle voci maschili e le parti in corsivo dalle voci femminili. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La meditazione di questa sera su questo brano del Vangelo di Giovanni, che ascolteremo fra poco, la meditazione sarà dettata dal padre Beppe Lavelli, che appartiene alla comunità dei gesuiti di Villa Pizzone. Dimenticato di dirvi come la struttura della serata, la stessa dell'anno scorso. Ci sarà ogni sera quindi una breve introduzione, un canto, una preghiera, ci sarà poi la lettura del brano evangelico, ci sarà il commento da parte di uno dei padri della comunità, cui seguirà 20-25 minuti di silenzio e di riflessione personale, dove potete riprendere i vostri appunti o il foglio che avete davanti. Questo momento di silenzio è importante nel metodo ignaziano, il quale prevede poche parole di introduzione e molta attività personale. Quindi è essenziale all'esperienza di questo tipo di esercizi, questo tempo di silenzio che vi viene proposto.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero no. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si cinse ai fianchi il camiciotto, poiché era spogliato, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede a loro, e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti.
Il brano che abbiamo appena ascoltato ha due scene principali, una di notte, l'altra all'alba, una sul mare, l'altra sulla riva. desideriamo nella preghiera metterci a contemplare questo brano, renderci in un certo senso presenti alla scena che Giovanni descrive. Lo fa dopo aver raccontato nel capitolo precedente già alcuni incontri della risorto. Dopo questi fatti comincia il brano. E ha già narrato degli incontri, uno veniva ricordato anche nelle domande che faceva Padre Mario con la Maddalena al sepolcro, l'altro incontro ripetuto nel cenacolo, il primo in assenza di Tommaso, l'altro con Tommaso, ci eravamo fermati lo scorso anno. Adesso viene detto che Gesù si manifesta di nuovo, cioè l'incontro con il risorto non è qualcosa che avviene una volta sola. Gesù si manifesta, che è qualcosa di più che un farsi vedere, tanto è vero che all'inizio non lo riconoscono neanche, ma è quasi una rivelazione di Gesù, far vedere chi è in profondità, qual è la sua verità, qual è la sua amicizia anche nei confronti dei discepoli, nei confronti di ciascuno di noi. E nel dire che si manifesta di nuovo, l'Evangelista sottolinea che Gesù non si stanca di incontrarci. È come il dire che l'incontro col Signore avviene sempre, che il tempo del dono non è mai finito, che ci è sempre data questa possibilità, questa opportunità. E si manifesta di nuovo ai suoi discepoli. Alla Maddalena si manifesta in maniera personale, poi incontra gli undici nel cenacolo, adesso incontra questi che sono sulla barca. Un'esperienza comunitaria. Gesù va ad incontrare coloro con cui ha già una storia. Non va a regolare i conti con chi l'ha condannato, ma va a riannodare un percorso con coloro che aveva già chiamato, perché tutti possiamo metterci in questa storia. E questo incontro avviene sul mar di Tiberiade. Al capitolo 20 gli incontri col risorto sono a Gerusalemme, al sepolcro o nel cenacolo. Adesso il contesto è diverso. Siamo in Galilea, sul lago di Tiberiade, dove è iniziata la storia di Gesù con i suoi discepoli. Come a dire che il Signore risorto lo possiamo incontrare ovunque. Non c'è nessun luogo che ne abbia il monopolio. Non c'è nessuna realtà che ne abbia l'esclusiva. Il Signore è in ogni luogo. Un po' siamo invitati a fare l'esperienza che ha fatto Giacobbe. Il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. In ogni luogo, anche lì dove vivo, tutti i giorni. Come il lago di Tiberiade è il luogo della quotidianità per queste persone. Nessuna esperienza privilegiata. Le nostre giornate sono il contesto migliore per lasciarci incontrare dalla risorto. Si trovano insieme alcuni dei discepoli, sono 7, di alcuni viene ricordato il nome, attraverso il nome di fatto anche la loro storia, di 2 non viene detto il nome, lo possiamo accogliere come un invito a mettere il nostro, a metterci con questi discepoli. E se vediamo chi è presente, non abbiamo motivi per non esserlo anche noi. Non sono persone speciali, sono persone che sono state incontrate da Gesù, che hanno vissuto delle esperienze indimenticabili, ma che sono state segnate anche dai loro fallimenti. Pietro è colui che è passato attraverso il rinnegamento, Tommaso attraverso la prima incredulità. Natanaele, quello che ha detto del Nazareth, cosa può mai venire di buono? Dai sinottici sappiamo che i figli di Zebedeo non fanno gran belle figure. Sono quelle che, diversamente dagli altri, non hanno nemmeno il pudore di chiedere i primi posti. Si ritrovano insieme, sono sette. Al capitolo precedente erano 11 e poi 10 perché mancava Tommaso. Adesso ne mancano altri 4. 7 è un numero che dice, da un lato, una pienezza. È un po' la somma dei 5 pani d'orzo e dei 2 pesci di cui parlava il capitolo 6 di Giovanni. Ma dall'altro dice ancora una mancanza. La ricomposizione della comunità non è cosa semplice, non avviene in maniera immediata, istantanea. Eppure Gesù parte da quello che c'è, da questi 7, come era partito dai 5 pani e dai 2 pesci. Non si lamenta perché non ci sono gli altri. Pietro prende l'iniziativa, dice che va a pescare, non dice andiamo a pescare, dice io vado a pescare. Chissà se l'esperienza del rinnegamento ha creato anche in Pietro l'incapacità di poter dire una parola valida anche per altri. Saranno gli altri ad aggregarsi con lui, veniamo anche noi con te. Allora escono, vanno sulla barca, ma in quella notte non prendono nulla. Con l'esperienza che fanno questi discepoli è di avere ancora dei desideri, di uscire ancora al largo, ma di raccogliere reti vuote. Hanno già incontrato il risolto, eppure anche questo non basta. Non è un prestigiatore risolto, non cambia la nostra vita. Quello che può fare il risolto è cambiare noi. E quando è l'alba, Gesù sta sulla riva. Questa è l'alba di un giorno nuovo. È come se l'Evangelista ci dicesse che ormai l'ottavo giorno è il nostro giorno, è il giorno definitivo. Le prime manifestazioni del risorto accadevano sempre il giorno di Pasqua, 8 giorni dopo. Adesso quest'alba ci sembra dire che ogni giorno può essere il giorno per ricominciare la nostra storia con il risorto. Nel venerdì della seconda settimana del cosiddetto tempo ordinario delle lodi, c'è una delle invocazioni che dice: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo nuovo giorno, fa che segni l'inizio di una vita nuova. Viene chiamato il tempo ordinario, potremmo dire un giorno come un altro, un venerdì come un altro, eppure la richiesta che si fa al Signore è che questo giorno sia l'inizio di una vita nuova. Come per questi 7 discepoli, come dire, non dobbiamo aspettare chissà quali eventi, chissà quali giornate. Il risorto lo incontriamo ogni giorno, se apriamo gli occhi e apriamo il cuore. E i discepoli non si accorgono che è Gesù. Questo è un dato ricorrente nei racconti di risurrezione. L'anno scorso l'avevamo visto nel racconto con Maria di Magdala, che non si accorge che è Gesù, che pensa che sia il custode del giardino. Con i 2 di Emmaus, che non si accorgono che è Gesù e pensano che sia un viandante come un altro. Non ci accorgiamo immediatamente quando il Signore passa. In genere è dopo che leggiamo quanto è accaduto, che leggiamo il suo passaggio, abbiamo bisogno di tornare su ciò che abbiamo vissuto per riconoscere lì la presenza del Signore. Dall'altra parte vediamo che Gesù non è preoccupato di mostrarsi. Il risorto non è preoccupato di sé, di farsi vedere. Quello che gli sta a cuore è la situazione dei suoi discepoli. Come nelle parole che ci sono state ricordate prima, le prime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo di Giovanni, che cosa cercate? Rivelando così che quello che sta a cuore a Gesù è il desiderio dei suoi discepoli. È il fatto che questi discepoli possano consegnargli il loro desiderio. Questo sta a cuore al Signore. E che cosa chiede a questi? Figlioli, non avete nulla da mangiare? Una domanda che chiede della situazione dei suoi. Se hanno da mangiare, come la Maddalena aveva chiesto perché piange, come lui di Emmaus aveva chiesto che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi. Questo è il risultato. Completamente libero da sé per accorgersi di quello che stanno vivendo gli altri, per interessarsi a quanto stanno vivendo gli altri. Con quella parola che fa breccia, figlioli. Questa è una parola carica d'affetto, è una parola che l'Evangelista Giovanni usa al capitolo 16, quando Gesù sta parlando ai suoi nel cenacolo e dice: la donna quando partorisce sa che è giunta la sua ora, ma poi non si ricorda più del dolore perché ha messo al mondo il bambino. Ed è la stessa parola che usa il funzionario del re al capitolo 4 di Giovanni, quando chiede a Gesù: scendi prima che il mio bambino muoia. Da una parte la nascita, dall'altra la possibilità della morte. E in questo brano, quasi a fare una sintesi, la risurrezione. La risurrezione di Gesù che equivale alla rinascita dei suoi discepoli, alla ritornare vita a queste persone che hanno finora contemplato ancora una volta delle reti vuote. Questi discepoli che di fronte a questa domanda possono rispondere solamente no. Non hanno nulla da mangiare. Dicono la verità. Primo passo per diventare persone libere. Riconoscere la propria verità. E poi l'invito di gettare la rete dalla parte destra della barca. Invito strano. Le hanno appena raccolte quelle reti. E perché dalla parte destra? Prevalentemente essendo destra la getteremo sulla sinistra. Forse Gesù ci invita a cambiare un po' gioco, a cambiare prospettiva. Soprattutto ci invita a fidarci di lui. A gettare ancora una volta quelle reti in mare. Senza cambiare largo, senza cambiare barca, senza cambiare reti, senza cambiare compagni. La gettare. L'unico modo per vedere la verità della parola di Dio è farla. Non basta nemmeno dire: hai detto una bella parola. Dobbiamo farla. E queste persone si fidano della parola di uno sconosciuto, di una parola che ridà loro fiducia. Gettano questa rete e non possono più quasi ritirarla su per la gran quantità di pesci. Ed ecco che il discepolo che Gesù amava, che già nel capitolo precedente aveva visto i segni nel sepolcro e aveva creduto, dice a Pietro: è il Signore. Così si riconosce il Signore. Non lo riconosciamo con gli occhi, lo riconosciamo con la nostra vita, con le cose che viviamo. Il vero riconoscimento del Signore avviene dentro di noi e ci arriva prima questo discepolo che Gesù amava. Ci sono tempi diversi, non arriviamo tutti insieme. Il Signore si adatta ai tempi di ciascuno. E Pietro si dimostra libero, perché appena sente che il Signore si cinge le vesti e si getta in mare. Non sta a dire: ma guarda, questo ha avuto l'intuizione e io no. Non si fa prendere dalle dinamiche degli infidi, non è preso da sé, e in questo comincia ad assomigliare al risorto, ma si getta in mare. Non è preso né dall'invidia verso il discepolo che Gesù amava, né dal timore nel riandare incontro a Gesù. E dopo aver gettato le reti, si getta lui, quasi in un nuovo e definitivo battesimo, e raggiunge Gesù. E appena scesi a terra vedono un fuoco di braccia, scoprono di essere attesi. Qualcuno ha preparato per loro un fuoco. Giovanni utilizza qui lo stesso termine che aveva usato al capitolo 18, quel fuoco acceso dalle guardie e dai servi attorno a cui Pietro aveva rinnegato. Come dire, non siamo condannati a recitare sempre lo stesso copione. Possono esserci situazioni simili, ma noi possiamo essere diversi, possiamo viverle in maniera diversa. Quello che chiede Gesù ai suoi è di portare un po' del pesce che hanno preso. Quello che le attende è un fuoco del pesce e del pane. Loro devono portare un po', quello che serve. Ma quel portare un po' significa che io non trattengo il dono che ho ricevuto. Lo rimetto lì, a disposizione. Quello che Gesù fa come prima cosa è ricostituire questa comunione di mensa. E allora Pietro risale dalla barca, porta a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Tante sono le spiegazioni, San Gerolamo dice che era il numero di specie di pesci conosciuti allora dagli zoologi, non sappiamo. Certo che la rete non si squarcia, c'è una diversità che non ci fa squarciare, c'è una diversità che ci fa vivere in comunione. Non si spezza questa rete, c'è posto per tutti. Ma penso sia anche bello dire che sono 153, cioè né 152 né 154, questo sono un senso di concretezza, un riconoscere il Signore presente nella concretezza della nostra vita, saper dire grazie per qualcosa di concreto e riconoscere in quello l'azione del donatore nella nostra vita. Gesù li invita a mangiare e poi è lui che si avvicina, con quel gesto che aveva segnato già la sua vita, il pane e i pesci, simbolo, segno della vita stessa di Gesù. Possiamo fermarci allora in preghiera, contemplando una o l'altra di queste scene, o magari qualcosa di particolare che ci ha colpito del testo, qualcosa che contemplando questa scena attira la nostra attenzione. E magari provare a chiederci se come i discepoli sulla barca, quando non prendono nulla, anche noi ci siamo sentiti o ci sentiamo attraversati, a volte dalla sfiducia, dallo scoraggiamento. Avere qualche volta la sensazione di un fallimento, di avere dei grandi desideri e poi di ritrovarci con le reti vuote. O chiederci come si fa presente il Signore nella mia vita. Come lo incontro? Come mi incontro? Attraverso quali situazioni? Attraverso quali modalità? Come posso dire che il Signore che mi sta venendo incontro, che mi sta dicendo quella parola di fiducia? Come mi indica? indica il Signore delle possibilità di uscita da situazioni magari difficili che vive. Se dovessi tradurre per me, getta la rete dalla parte destra della barca e troverai, cosa potrei dire? Cosa può rappresentare per me oggi questo invito di Gesù? E ancora, quando ho fatto un po' l'esperienza di Pietro, di gettarmi in mare, che è un gesto di estrema fiducia, un immergersi in questo Signore che mi sta venendo incontro. Possiamo contemplare la scena, guardare le persone, ascoltare quello che dicono, vedere quello che fanno e poi riflettere in me stesso per ricavare qualche frutto. E quando vedo che questo frutto emerge, dialogare col Signore.